Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Francesco Vernelli di Hoepli fornirà le linee guida per creare un blog di successo. Buon ascolto.
Buon pomeriggio a tutti, ben trovati, benvenuti. Grazie per essere presenti a questo workshop. Tolgo questo prima che ci inciampo e faccio lo show solo con quello. Questo workshop tratta di questo tema qua, gli elementi di successo di un blog, e viene dall'elaborazione sintetica di un testo che è edito da Hoepli, che si chiama Blog di successo for Dummies, che è uscito lo scorso 24 giugno, di cui sono autore insieme a Luca Conti, e che trovate, ve lo dico già da adesso, qua allo stand dietro di voi di Hoepli, in questa occasione con lo sconto del 20%. E così la parte che riguarda la marchetta pubblicitaria l'abbiamo fatta. Ok, mi presento brevemente. Chi sono io? Mi chiamo Francesco Vernelli e mi descrivo così: sono un consulente per la comunicazione online, un runner e fotografo, perché queste sono le attività che preferisco fare quando non devo scrivere di comunicazione online, e sono scrittore per caso. Le cose scritte lì sono in ordine decrescente di branding, insomma. Scrittore per caso perché la mia esperienza di scrittore di manuale di marketing viene soprattutto dalla conoscenza e comunque dalla possibilità che mi ha dato di far questo Luca Conti, che è il curatore della collana di Hoepli dedicata al web marketing e al web 2.0. Di cosa parleremo oggi? Tolgo anche quella fastidiosa scritta lì. Ok. Perché un blog? Venendo qua oggi ho detto: vengo a SMAU, vengo a parlare di blog, di una roba che è forse percepita come obsoleta, vecchia, o comunque una roba che si faceva 10 anni fa. È mia convinzione invece che oggi, forse più che mai, dopo l'ondata di novità dei social media che sta inevitabilmente calando come hype, perché non sono più la novità ma sono soltanto la quotidianità, che è una cosa diversa, che non significa che non sono importanti ma non sono quelli che creano attenzione in questo momento, almeno dal mio punto di vista, torna ancora più preponderante l'esigenza, dal mio punto di vista, per tutti, quindi in maniera trasversale, per le organizzazioni, per i liberi professionisti, e io aggiungo anche per le persone normali, nel senso che anche per chi quotidianamente fa un lavoro più normale, di avere uno spazio di identità online proprio, definito, che non sia il profilo sul social network, ma sia un proprio spazio. Perché un blog? Perché se partiamo dall'assunto che internet e il web sono comunicazione, il blog è il posto dove più di tutti voi potete fare delle discussioni su temi che vi appartengono. È come crearsi una piccola piazzetta, oppure, per un esempio che a me sta più a cuore, avere a disposizione dentro la propria casa una sala, un salotto in cui amabilmente possiamo invitare delle persone a chiacchierare con noi con di temi che ci interessano. Dico una cosa su questo: c'è un bellissimo libro di Austin Kleon che si chiama Ruba come un artista, che io cito spesso, che tra le varie cose dice: circondati da talenti, da questo tipo di indicazione per chi vuole emergere, per chi vuole proporsi. Questo tipo di indicazione, secondo me, viene raccolta molto da un blog in cui noi possiamo circondarci di talenti, cioè esperti dei temi che noi trattiamo. Esperti perché parlano il nostro stesso linguaggio, perché come noi trattano gli stessi nostri temi. C'è poi una questione che riguarda la riconoscibilità, o comunque la possibilità di farsi trovare su internet, nel momento in cui noi cerchiamo di promuovere noi stessi o le nostre attività. E anche in questo caso il blog, dal mio punto di vista, diventa uno strumento chiave per fare questo tipo di attività. E da ultimo, costruire un una reputazione e quindi cercare di validare le nostre competenze anche rispetto agli altri, per quello che riguarda i temi che noi trattiamo. Quando io parlo degli studenti dico che loro che spesso che quello che dovrebbero fare è sì un CV fatto bene, fatto come gli pare, ma se hanno un blog il loro potenziale di essere credibili e autorevoli rispetto a quello che sono le loro competenze è molto più elevato ed è anche molto più riconoscibile. Lo possiamo fare quindi per passione, per networking, ma anche per business. Quindi il blog, che nasceva come un diario di quello che noi, di quello che il blogger voleva scrivere e delle proprie passioni o semplicemente delle proprie esperienze di vita, oggi invece è uno strumento chiave anche in ottica di business. Che cosa bisogna fare prima di aprire un blog? Quello che vedremo oggi pomeriggio in realtà sono dei passaggi per costruire, e quindi elementi di successo per costruire un blog. Non starò tanto sull'operativo, no? Cosa che nel libro c'è ma non l'ho portata qua, mi sembrava banale, quindi affronteremo degli aspetti operativi ma proveremo a vederne la chiave strategica ed è proprio da lì che vorrei iniziare. Aprire un blog oggi o lo facciamo perché vogliamo scrivere delle cene degli amici che abbiamo fatto e postare e continuare a utilizzarlo come un diario, ma se lo vogliamo utilizzare in chiave professionale e business dobbiamo definire prima perché lo creiamo, definire una strategia. Quindi punto numero uno, definire il tema che trattiamo. Non si possono, a mio avviso, più fare blog generalisti e poi lo vedremo anche più tardi, quando poi avremo anche il problema, la questione di posizionare il nostro blog sui motori di ricerca. Essere generalisti non funziona più, quindi quello che ci serve oggi è la specializzazione. Quindi trovare la nicchia di mercato in cui noi andiamo a trattare quel tema. Definire con che obiettivo facciamo il blog. Il nostro obiettivo è la remunerazione diretta, quindi dobbiamo studiare programmi di affiliazione, qualcuno in questa sala e un'altra parlava di questo poco fa, dobbiamo studiare possibilità di sponsorizzazioni, di ospitare banner o quant'altro, anche se sono politiche di sempre più decadenti rispetto alla remunerazione, però dobbiamo capire se quello è il nostro obiettivo, se l'obiettivo è costruirsi una reputazione, oppure se posizionare un prodotto, posizionare un servizio, posizionare la nostra professionalità. L'ultimo step della strategia prevede il monitoraggio dei risultati, quindi non possiamo fare un blog, lasciarlo lì e poi non chiederci mai chi lo visita, perché lo visita, quante persone ci vengono, chi condivide, chi commenta, perché altrimenti diventa un'operazione forse solo di egocentrismo, forse solo di passatempo. Dobbiamo invece dotarci anche di strumenti per il monitoraggio del traffico, ma anche del sentimento, passatemi questo termine, che c'è attorno al nostro blog. Nella definizione degli obiettivi noi utilizziamo questo tipo di definizione che è attribuita, quindi quando diciamo che obiettivo c'ha il nostro blog, l'obiettivo del nostro blog deve essere SMART. È un acronimo che utilizziamo per definire l'obiettivo in maniera specifica, quindi puntuale e precisa, misurabile, questo vale per tutti gli obiettivi, non solo per quelli del blog. L'obiettivo io domani voglio migliorare non è un obiettivo, è una speranza e c'è una bella differenza. Perché io la speranza di migliorare non la posso misurare. Se invece sono un runner e ho fatto 10 km, domani dico ne voglio fare 11, verifico se l'obiettivo l'ho raggiunto se arrivo all'undicesimo chilometro. Se avessi detto voglio correre di più, non ha alcun significato. L'obiettivo deve essere attribuibile. Qui c'è un po' un discorso di responsabilità. Se siete gli unici a fare il blog, l'obiettivo è per forza vostro. Se nasce da un'equipe, suddividere i compiti. Chi si occupa della grafica, chi si occupa dei contenuti, chi si occupa delle keyword, chi si occupa dei post, chi si occupa dell'impostazione della sidebar e via discorrendo. Questo l'ho scritto in rosso, ma ci tengo parecchio perché deve essere realistico. E vi riporto un errore che ho fatto io quando ho fatto il mio blog, ho detto Adesso lo leggeranno un sacco di persone, raggiungerò con questi temi milioni di utenti. Poco realistico, non avevo guardato che cosa c'era intorno. Quindi probabilmente e purtroppo oggi qualunque nicchia scegliamo probabilmente abbiamo già un competitor, anzi più di uno. Quindi nel definire l'obiettivo guardiamo anche che cosa stanno facendo gli altri per poter calibrare quello che realisticamente noi possiamo fare. Usiamo gli altri come un benchmarking in positivo di quello che noi realmente possiamo realizzare. L'ultima cosa, ci tengo moltissimo, è legata al tempo. Cioè l'obiettivo deve essere anche legato a un timing sostenibile. Secondo me la ponderazione dei giusti tempi è un tema che riguarda per tanti aspetti tante delle attività che si fanno sul digitale. Perché l'overflow di informazioni che ci sono ci porta a produrre anche tanto. Lasciando un po' da parte spesso la domanda: riusciamo realmente a sostenere questo tipo di produzione? Allora il mio consiglio è calare la produzione e provare a vedere se riusciamo a aumentare la qualità, ma con un ritmo, con una frequenza, con una quantità che siano sostenibili. Perché la quantità più che altre cose ci assorbe risorse. Prima fra tutte il tempo nostro. Altro passaggio da fare prima di fare un blog è, in questi giorni sto aiutando un'azienda a realizzare il proprio, e siamo partiti da questo, cioè da una pianificazione precisa di quello che di quelle che saranno le attività che andremo a sviluppare. Qual è altrimenti il rischio che vedo correre presto? Il relatore prima di me parlava che la prima cosa che un committente chiede quando realizza un sito è una demo della home page. È vero, perché il primo aspetto che noi guardiamo quando facciamo il blog è: vediamo come è venuta la prima pagina, ok? Se è bella, se è carina, se ci soddisfa. Tra l'altro c'è tutto un discorso da fare che non sarebbe che dovrebbe soddisfare solo noi, ma anche gli utenti, ci arriveremo tra poco. A noi ci sembra di aver fatto il grosso del lavoro. Il grosso del lavoro secondo me sta qua, invece, nel aver la capacità di superare l'entusiasmo iniziale, che ci sta e va benissimo, ma di avere la razionalità di pianificare le mosse successive. Un blog che dura un mese non ha alcun senso. Le attività di blogging, anche in senso professionale, sono attività che danno risultati diluiti nel tempo. 6 mesi, 1 anno, 2 anni, anche più. E sedimentano. Quindi se noi pensiamo di farlo partire e di non pianificare le attività successive, rischiamo di perdere un sacco di energie. Dopo 6 mesi l'entusiasmo, ahimè, è passato, ma noi non abbiamo una scaletta di quello che dovremo fare. E questo è davvero un peccato. Questo serve anche come obiettivo a mantenere il blog aggiornato, quindi la pianificazione, poi lo vedremo, dentro la pianificazione ci sta anche un piano editoriale. Qui lo dico, non so se lo ripeterò, ma costruire un blog oggi più che altre attività realizzate sui social media significa diventare editori. Non so che cosa evoca in voi questa parola, in me evoca il fatto che devo mettermi in testa di produrre contenuti e produrli di un certo tipo. Quindi penso che sia un'operazione che richiede molta attenzione, e ci sono delle aziende che sono editori come Epli, e quindi non è un gioco e non può essere soltanto un passatempo. Chi è che può fare il blogger allora? Perché detto così sembra che dobbiamo mettersi un'impresa per fare un blog. Io qui ho messo 3 caratteristiche secondo me sono fondamentali, escluse quelle che riguardano le competenze specifiche che fanno parte del tema di cui tratto. Se io scrivo un blog di cucina, voglio sperare che sappia cucinare in qualche maniera. Deve essere un professionista della comunicazione, non basta più saper o aver diletto nello scrivere, ma bisogna essere dei professionisti, quindi bisogna avere la capacità di scrivere in una certa maniera. Aggiungerei anche saper scrivere per il web, come vedremo tra poco, che non è scrivere poesie, che non è scrivere romanzi, ma è un tipo di scrittura abbastanza particolare e centrata. Essere appassionati ed esperti di un tema, l'ho detto già all'inizio, un blog generalista non ha molte possibilità di sopravvivenza e nemmeno di successo, e noi invece vorremmo che nascessero blog di successo. E poi motivato a scrivere ma anche ad ascoltare. Ho messo a discutere perché un elemento chiave del vostro blog, a differenza di un sito, perdonatemi il termine, più classico, una distinzione che tra l'altro io oggi non faccio nemmeno più. Non faccio più distinzione tra aprire un blog, aprire un sito. Secondo me chi vuole mettersi online con uno spazio proprio usa uno spazio web con diverse funzionalità di cui il blog, dal mio punto di vista, oggi può diventare una delle principali. Quindi nel vostro spazio web le attività di blogging devono essere anche supportate da chi è disposto o comunque ha un'attitudine ad ascoltare, a discutere. L'elemento portante del blog sono i commenti. Se non ci sono commenti, probabilmente la vostra attività di blogging c'ha qualcosa che non va. Da dove si parte per fare un blog? Abbiamo detto focalizzarsi su un tema, perché dobbiamo scegliere il nome. Il nome è il primo passo del nostro percorso per diventare un brand. Vi ho detto poco fa, diventiamo degli editori, quindi diventiamo delle agenzie di comunicazione, persone che comunicano, e col tempo diventeremo prima conoscibili e poi riconoscibili. Sono due passaggi fondamentali in cui la scelta del nome del blog gioca un'importanza fondamentale. Quindi quando io vado ad aiutare persone a fare dei blog professionali, perdiamo mezza giornata sulla carta e non sul digitale a scegliere il nome. Mappe mentali, brainstorming, le attività le scegliete voi. Attività di keyword planner, di keyword analysis sulle parole chiave di Google. Ci sono tante attività da fare per scegliere un buon nome. Non so se voi sapete la teoria della prima impressione, no? C'è un modo di dire che dice: non c'è mai una seconda occasione per fare una prima buona impressione. Sembra uno scioglilingua, ma se ci pensate bene è quello che accade a noi tutti i giorni. Se io la prima parola che ho detto vi è sembrata antipatica, io, anche se andiamo a cena fuori stasera, non cambierò la vostra opinione su di me per i prossimi 2-3 anni, non lo so, ok? Il nome gioca un po' questa funzione, non così accentuata, ma un nome giusto chiaramente vi aiuta a far non solo una prima buona impressione, ma vi aiuta a farvi conoscere. È il vostro biglietto da visita principale e quindi va investito un po' di tempo per sceglierlo meglio. Tutti i blog poi hanno la tagline. Perché ho inserito questa cosa? Perché secondo me il rischio qualche volta è dire: ok, ho scelto sto nome ma non mi rappresenta proprio tutto fino in fondo, non dice realmente quello che c'è nel blog. Allora le parole chiave per scegliere il nome si usano e poi si mescolano e si matchano insieme alla tagline, che è lo slogan che sta sotto e che descriverà ancora meglio quello che farete. È il claim pubblicitario del vostro blog. Passaggio successivo. All'inizio mi sembrava banale mettere sta roba e poi l'ho inserita non a caso con questo tipo di immagine qua. In realtà quando faccio delle presentazioni, delle slide, cerco di non scegliere mai immagini a casaccio o tanto per. Quindi in quelle precedenti non mi sono soffermato più di tanto, da qui in poi cercherò di farlo. Scegliere l'hosting e un buon CMS credo che siano per tutti parole conosciute, lo dico brevemente. L'hosting è il posto in cui viene ospitato il vostro blog, quindi fisicamente il server. Il CMS è il gestore dei contenuti del vostro blog. Dico un nome che conoscono tutti ed è anche quello che proponiamo noi, che è WordPress, per una serie di motivi. E quindi scegliere il CMS e l'hosting non è una scelta banale, soprattutto all'inizio. Quindi capire quali sono le caratteristiche, le configurazioni che vi servono. Io ne ho messe alcune, le più popolari. Mi sembra inevitabile mettere la velocità del sito, perché se all'inizio vi può essere sufficiente una piattaforma low cost o low costosissima, nel senso bassissimo prezzo o addirittura gratuita, rischia di diventare un primo passo sbagliato fondamentale, perché poi appena aumentate un po' le visite la vostra pagina non si carica. Non so se conoscete i tempi di attesa di un utente web tipico nel momento di aspettare il caricamento della pagina. Sono gli stessi vostri. Pensate a quanta pazienza avete aspettando il blank di Google che dopo aver digitato il link, quanta pazienza avete? 3 secondi, 5, ecco, quelli pazienti arrivano a 10, quelli la prima mattina o la sera tardi possono arrivare a 15 perché ancora non hanno carburato o stanno finendo le energie, poi il tempo finisce. Se il timing di caricamento è più di questo, non avrete utenti, tranne i vostri amici che stanno lì aspettando, vi chiamano, oh non si carica, ok? Quindi quello è il primo requisito. Il famoso what you see is what you get, questa è la sigla che sta per, cioè soprattutto per chi ha le prime armi, ma io direi oggigiorno per tutti, a meno che non siete un'azienda molto strutturata e avete un reparto che si occupa di costruire un blog, ma non sareste qua, credo, suppongo. Avere la facilità di intervenire sul blog, quindi di vedere quello che fate subito come risultato di output per gli utenti, ed è quello che accade con WordPress, ma anche con altre piattaforme, è un elemento fondamentale, in questo caso del CMS. L'ultimo aspetto da considerare, secondo me, e qui andiamo un po' più sul soggettivo, perché chiaramente ciascuno di noi avrà necessità, bisogno e voglia di avere un certo livello di personalizzazione, ma più che altro di assistenza. Ormai gli hosting si giocano la partita su questo, perché come prezzo, anche come entry level, siamo più o meno tutti livellati, ma sulle performance di personalizzazione e assistenza è lì che trovate la differenza tra un hosting e un altro. Perché ho messo la bicicletta? Ho detto che l'avrei spiegato, l'avrei detto, perché la vostra attività di blogging sarà una bella passeggiata in bicicletta. Non so chi di voi va in bici, io abito per fortuna in una città in cui ci si sposta molto facilmente con la bicicletta, sono un appassionato di bici e so benissimo che una bicicletta fa la differenza anche su un chilometro soltanto. Perché se c'hai la bicicletta sgonfia, perché se c'hai la bicicletta che si inceppa, se c'hai i freni che non funzionano, se c'hai le ruote troppo larghe che fanno molta resistenza, la velocità, fai molta più fatica a arrivare da un punto all'altro. Ecco, l'hosting e il CMS sono i pedali, le ruote, il telaio della vostra bicicletta, sono il supporto con cui voi fate fare il viaggio al vostro blog. Quindi non so voi, ma io quando vado a scegliere una bicicletta, tranne quella che uso per andare in stazione perché dopo lì la rubano, però l'altra, quella che utilizzo con più piacere, sto attento a verificarne le caratteristiche e le performance. Ieri su Facebook ho anticipato solo questa slide dicendo che era quella che mi piaceva di più, quindi forse qualcuno di voi dirà Madonna, le prossime saranno tragiche, però in realtà a questa parte io tengo parecchio e lo vedremo anche più avanti. Perché un aspetto fondamentale riguarda il design e la grafica. Io qui ho scritto uno show per l'utente, perché secondo me studiare una grafica e un design adatti sono più della metà del lavoro per fare in modo che i navigatori, gli utenti vengano sul vostro blog. Questo vale un po' per tutti i siti. Attenzione, il design e la grafica per me non sono luccichini, bellezza, giusta scelta dei colori, ok? Anche quella. Ma secondo me c'è una parola chiave che è quella, user experience. Cioè facilità per l'utente di navigare nel vostro sito e di interagire col vostro sito. Perché questo? Perché è la stessa cosa che accade quando voi prendete qualcosa in mano, quando usate un microfono, un telecomando. Ecco, pensiamo al telecomando. I pulsanti sul telecomando non sono messi in maniera casuale, rispondono a una logica. Il power off tendenzialmente sta in alto a sinistra o comunque in alto, ok? Il volume è orientato in senso circolare, più volume in alto, meno volume in basso, destra, sinistra per cambiare canale. Quella impostazione lì non è casuale, ci sono degli studi che dicono, così come non è casuale il posizionamento di certi tasti, certe icone nel vostro smartphone. Perché questo? Perché è importante che voi, quando prendete il telecomando, quando prendete lo smartphone, non state lì a cercare il tasto, a vedere dove va, a sbagliare, a fare degli errori. Stessa roba qua, stessa identica cosa qua. Se c'è una cosa che volete mettere in evidenza, la dovete mettere in modo che si trovi facilmente. La call to action non è che la potete mettere in fondo, nascosta a sinistra. I contatti non è che uno li deve andare a indovinare in quale sottomenu saranno, perché questo non facilita la user experience. Per dire una cosa, i colori, una flashata di blu elettrico accecante forse non è il massimo, anche se noi siamo molto appassionati di blu elettrico, perché magari acceca anziché attirare. Io vi consiglio di fare delle prove coi temi, e di solito quando costruisco un blog faccio questo percorso, che è molto diverso da tutti i testi che ho visto scrivere sui blog, che di solito dicono: scegliete il template, fate le pagine, fate i post. Io propongo un'alternativa: fate i post, fate la pagina, scegliete il template. Perché? Perché un template senza contenuti non potete testare la user experience. Come fate? Bello, figo, poi ci mettete i post, le pagine, i tag, i menu, è tutta un'altra roba, soprattutto a livello di interazione. Quindi il mio consiglio è costruire un pezzetto del blog, magari non indicizzarlo, poi provare i temi. È un po' come quando scegliamo il vestito, ce lo misuriamo addosso, tranne le modelle e i modelli che possono scegliere online o su carta o all'impronta, perché tanto gli starà bene tutto. Il nostro blog invece ha bisogno di provare vari vestiti, e io vi consiglio di farlo. L'ha detto anche il relatore prima di me, un blog alla portata di tutti è responsive. Prima prova da fare, vedere come funziona e come si naviga sul vostro dispositivo mobile, oppure fare dei test. C'è un tool di Google per testare la versione mobile del vostro sito, del vostro blog. È la primissima cosa che fate. Le persone che navigano saranno sempre più con dispositivo mobile. Se non funziona su mobile, si intreccia nei menu, quello che avete pensato non va, va rifatto. Mi dispiace, ma è così. La grafica e il design conducono, come questi tappeti rossi dentro SMAU, l'utente dentro i vostri contenuti. Questo è l'altro elemento per cui sono fondamentali. Non servono solo ad apparire, ma sono strettamente legati al contenuto. Servono a guidare, è una cosa diversa. Non a stupire, a sbalordire, ma a guidare. Anche la scelta di colori può essere fatta in funzione dei contenuti. Il giallo, tutti i contenuti che riguardano, che ne so, la cucina orientale, se è un blog di cucina, il verde per la cucina mediterranea e via discorrendo. Ok? Quindi le scelte grafiche guidano l'utente dentro i contenuti e lo aiutano non solo ad arrivarci, ma anche a tornarci. Dicevo prima, lavoro fondamentale prima di mettere mano ai testi è fare un lavoro sulla scelta delle keyword. Non so se c'è qualcuno di voi che si occupa o si è occupato di SEO, e quindi oggi fare un blog prevede fare un'analisi delle parole chiave per poter avere un blog che si posizioni subito in maniera corretta nei motori di ricerca. Quindi la prima operazione non è scrivere quello che mi viene in mente, ma capire quello che viene in mente agli utenti quando cercano gli argomenti che io tratto. Questo è fondamentale. Quindi analisi delle parole chiave con gli strumenti vari più o meno approfonditi che Google mette a disposizione, che non sto qui a spiegare, ma da l'Instant, passando per Google Trend fino al Keyword Planner, in base al livello di profondità e il tema che volete scegliere. Una mappa mentale delle categorie, questo è fondamentale, perché il passaggio successivo a questo è: ho scelto le parole chiave, le organizzo e l'output che ho sul mio blog sono le categorie. È una catena. Ricordarsi che le categorie non servono soltanto a organizzare il vostro blog per temi, ma anche a indicizzarlo e farlo cercare dai motori di ricerca. Quindi hanno sia una funzione interna, organizzare il blog in maniera ordinata, ma anche una funzione esterna, proprio perché sono legate alle parole chiave. Questo è un altro aspetto che non dico che si tende a sottovalutare, ma qualche volta anche in ottica strategica non gli viene data la giusta considerazione. Al di là del fatto che spero abbiate tutti già la nozione di non far menu di 50 tendine e di non fare uno scroll verso verticale di altri 50 nomi. Diciamo che un menu si può sviluppare al massimo fino a 7 voci in orizzontale e dal mio punto di vista in verticale meno ce ne sono, meglio è. Non andrei sul terzo livello per niente, sinceramente, perché si possono utilizzare, tra virgolette, trucchi, e intendo trucchi anche estetici, per convogliare altri contenuti in maniera diversa, landing page, widget particolari, banner, quindi non è che tutto il blog deve stare comunque nel menu. Il menu è una guida. Nel menu del ristorante non trovate, tranne qualche eccezione, l'elenco di tutti gli ingredienti dettagliatamente. Trovate spesso le portate anche scritte in maniera suggestiva, no? Quindi non è pasta, a meno che non è la mensa l'ultima arrivata, ma il ristorante cerca di scrivere una cosa attraente. Stessa cosa vostra. Il menu serve a dire al vostro utente che cosa si mangia nel vostro blog, quali sono i contenuti principali. Quindi avrete uno sviluppo dei contenuti principali sul menu principale. Tornando alla slide prima, saranno le prime parole chiave, ok? Aggiungerei a questo i contatti o il modo per contattarvi se non l'avete già messo in home page in un'altra maniera, con una call to action particolare. Il menu deve essere sia accattivante ma allo stesso tempo aiutare l'abitudine. Nel senso, dovete avere un occhio al primo utente che quindi arriva e deve facilmente individuare i contenuti, ma anche a quello che torna. Quanto fa innervosire il sito che frequentiamo con una certa frequenza, a un certo punto sbaracca tutto il menu, ci cambia l'ordine delle pagine, le mette tutte in un'altra maniera? È diventato fighissimo per il nuovo, è diventato difficilissimo per chi è abituato a navigare già nel nostro sito. Quindi secondo me una funzione del menu è anche quella di aiutare gli utenti abitudinari. E per voi gli utenti abitudinari sono come in un negozio i clienti abitudinari. Sono la vostra platea, quindi vanno in qualche maniera coccolati e accontentati. Non sbaraccate il menu ogni 6 mesi, perché questo crea molte difficoltà all'utente abituale. È anche per questo che va costruito bene. 2 obiettivi, sintesi, quindi questo ve l'ho già detto, poche voci, e chiarezza. Quindi a differenza di certi ristoranti che quando vai a vedere non si capisce se stai mangiando un primo, un secondo, un antipasto, perché c'è, che ne so, suggestioni all'uovo con zucchine, che roba è un primo, un secondo? Quindi nel vostro menu del blog non ci sono suggestioni, c'è scritto quel che è, quella parola chiave lì, quel contenuto lì. Tema caldo è quello della realizzazione dei contenuti. Cioè, che cosa mettiamo dentro il nostro blog? Prima di questo testo ho scritto sempre per Epli, e trovate sempre là, un altro libro che si chiama Inbound Marketing. Non lo cito soltanto per dire che ho scritto un altro libro, ma anche per dire che l'aspetto clou di questo testo era la creazione di contenuti di valore. Fatevi una domanda: quali sono i blog nei quali, o quali sono i siti internet nei quali andate più volentieri e che leggete più volentieri? Tendenzialmente sono quelli dove trovate delle notizie, delle informazioni utili. Trovate delle risposte ai vostri bisogni. Cito, penso, un blog conosciuto da tutti, Salvatore Ranzulla, no? Salito alle cronache anche ultimamente. Perché tutti andiamo da Ranzulla? Perché ci risolve un sacco di problemi. Fantastico. Non so dove ho messo, non so come si toglie l'applicazione dell'iPhone, Salvatore Ranzulla, nome applicazione, soluzione, e lo trovo. Il vostro blog deve avere lo stesso obiettivo. Non diventare come Ranzulla, perché ve lo dico già da adesso, è impossibile o molto molto difficile, però rispondere allo stesso tipo di esigenza rispetto al vostro tema. Quindi non più chiacchiere superficiali, ma cercare di dar delle risposte, ok? Anche semplici, non necessariamente molto complesse. Non dobbiamo essere i più esperti di quel tema lì. Dobbiamo essere persone esperte che sanno dare delle soluzioni, perché rispetto a un certo tema ci sarà sempre chi ne sa tante e chi ne sa poche. Voi vi collocate in una scala dove potete parlare a chi ne sa di meno di voi, e mano a mano, grazie anche all'attività di blogging, potete salire e raccontarne di più anche a chi ne sa qualcosa in più. Quindi rispetto al tema, rispondere ai bisogni. Rispondere in maniera specifica e precisa. Ho letto una cosa molto interessante, che è questa. Domani terrò uno speech su giornalismo e social media. Per farlo ho letto una ricerca fatta negli Stati Uniti sul giornalismo, che raccontava questa cosa qua. Oggi creare notizie significa fare un abito sartoriale. Cioè le persone non sono più abituate a ricevere informazioni a pacchetto. Prima del digitale, prima delle attività di blogging, diciamo ormai diversi anni fa, se compravamo un giornale, quello che facevamo che cos'era? Compravamo in un blocchetto di fogli cronaca, politica, sport, tempo libero, cultura e anche gli orari del cinema. In certe città si comprava il Corriere della Sera solo per gli orari del cinema, e il Corriere della Sera pensava di vendere un sacco di copie magari per gli editoriali di Enzo Biagi, che sicuramente vendeva un sacco di copie, però c'era anche una parte che vendeva per quelle robe lì. Oggi le persone sanno che se vogliono orario di cinema possono scegliere solo orario di cinema senza prendersi tutto il resto del pacchetto. Quindi profilano l'informazione che gli è necessaria, non fanno più un lavoro di prendere a pacchetto. Quindi il vostro blog deve essere una risposta informativa tagliata su misura sui vostri utenti. Per questo prima ho detto bisogna sapere ascoltare. Se io oggi dovessi aprire un blog, la prima cosa che farei è scegliere un tema e vedere su quel tema lì quali sono le domande e risposte più frequenti e quali sono le domande che hanno meno risposte. Se alle domande a cui ci sono meno risposte io ho le mie, posso aprire un'attività online, cioè un'attività, un blog in cui mettere quelle risposte. Se non ce l'ho, bisogna che me le trovo. Oppure forse su quel tema non sono realmente così esperto come pensavo di essere. Quindi qualsiasi attività di blogging, secondo me, prevede prima un'attività di ricerca di contenuti, anche molto specifica qualche volta in base al tema, perché rimanere sul generico non funziona. Le persone arriveranno nel vostro blog non digitando la URL del vostro dominio, sarà un po' difficile che accadrà questo, ma digitando su Google qualcosa che li riporterà da voi, cliccando su un post che i vostri contatti sui social media hanno condiviso, forse è un po' più probabile, perché vi hanno ascoltato, perché avete fatto operazione di direct mailing mirata una volta che avete costruito tutto il blog, per le vostre attività di promozione diverse. Così arriveranno nel vostro blog. Non arriveranno perché qualcuno gli dirà vai su vernellifrancesco.com. Così non ci arriva quasi nessuno. Esclusi sempre parenti e amici che vi vogliono bene, perché quelli che non vi vogliono bene vi dicono sì, l'ho visto, ma non è vero. Si possono fare dei test su questo. L'ho scritto qua in fondo: diffondere i contenuti, la promozione social media e i motori di ricerca. Sono le tre cose che ho citato poco fa. Far conoscere il vostro blog si fa attraverso queste attività qua. Quindi un occhio alla SEO, quindi capire quali sono le parole chiave, e anche essere creativi. Cioè chiaramente oggi per esempio fare un blog di cucina, punto, non ha alcun senso. Fare un blog di cucina utilizzando gli insetti c'ha tutto un altro senso. Se fate una prova di ricerca su Google cucina degli insetti, ci sono sicuramente meno competitor che Cucina Punto. Cucina Punto è un mercato impenetrabile. Cucina con gli insetti, ancora possiamo invece dirla nostra. Dobbiamo però diventare esperti di cucina con gli insetti. Prima ho parlato di pianificazione, un altro elemento importante, secondo me, per la costruzione del blog è il piano editoriale. Ho detto, diventate degli editori, diventate delle agenzie di comunicazione, vi dovete dotare degli stessi strumenti di cui si dotavano i giornali una volta, più in piccolo ma degli stessi. Che cos'è un piano editoriale? Il piano editoriale, secondo me, è la stampella, scusatemi il termine medico, ma non me ne è venuto un altro, che vi sorreggerà e farà in modo che il vostro blog non muoia dopo pochi mesi. Quando pensiamo ai contenuti, quando aiuto qualcuno a scrivere il proprio blog, una volta che abbiamo individuato i contenuti, stabiliamo quale sarà il piano editoriale con cui li promuoveremo. È un calendario nel quale stabiliamo che date certe tipologie di contenuti, andremo a pubblicare quel giorno quella roba lì, quell'altro giorno quella roba là e via discorrendo. Perché questa cosa? Innanzitutto ci aiuta a definirci meglio come stile, ok? Tornando all'esempio dei giornali, non tutti i giornali sono uguali, non tutte le prime pagine dei giornali, tranne eventi eccezionali, sono le medesime. Noi dobbiamo stabilire qual è la nostra prima pagina, non in senso che cosa mettere in home page, ma quali sono i contenuti che metteremo in evidenza, ok? Poi dobbiamo stabilire una frequenza sostenibile. Questo secondo me è importantissimo, soprattutto se siete soli, ma anche se siete in gruppo. Sto lavorando con un'azienda in cui ci sarà un'equipe di 4 persone a produrre contenuti e credevamo che 4 persone, qualcuno ci sarà che scrive. Senza un piano editoriale che definisce chi fa cosa, all'inizio abbiamo 50 articoli, poi 30, poi 20, poi pronto, chi è che ha fatto l'articolo oggi? Nobody, ok? Questo è un po' il trend. Il piano editoriale ci aiuta a stabilire con che frequenza lo facciamo e anche chi lo fa, ok? Il piano editoriale, se volete, arriva anche più in profondo. L'altro giorno ho suggerito anche di fare una scaletta, proprio per essere più riconoscibili, di come è strutturato un post. Inizio amichevole, frase a effetto, incipit con frase secca, incipit con citazione, ok? Call to action in mezzo, chiusura con contatti o quant'altro, per esempio. Ma questa struttura qua ve la potete inventare come volete rispetto al vostro stile, ok? Però è importante, perché così post dopo post costruirete la vostra identità online, che è fondamentale. Se inizio tutti i post con una citazione sarò riconoscibilissimo. Anzi, io credo che qualche lettore verrà per vedere non cosa avete scritto nel post, ma che citazione avete trovato. È un trucco che funziona molto, così come ne funzionano tanti altri, ma che secondo me vi rende un po' più scaltri, un po' più creativi e secondo me un po' più di successo. Ok, che cosa scriviamo? Non so se avete mai sentito parlare della sindrome da foglio bianco. Chiunque scrive un libro, un post su un blog o qualsiasi altra attività editoriale, a un certo punto, oggi c'è uno schermo, una volta un foglio, bianco. Da dove si parte per scrivere le prime parole? Se non vengono, se non sappiamo cosa scrivere? Io su questo vi consiglio di seguire un blog che è quello di Anna Maria Testa, che si chiama Nuovo e Utile, da cui vengono anche questi consigli, che sono prendersi appunti a ogni costo. Significa anche a costo, come faccio io qualche volta, di scriverlo in quelle veline che ti danno con il caffè, dove devi stare attento a non calzare troppo, perché se no lo buchi e non scrivi niente. Però io qualche volta idee, perché a me purtroppo, non so voi, le idee qualche volta vengono quando non voglio. Non vengono quando voglio. Se mi metto lì e penso non mi viene niente. Invece sto facendo altro, mi viene un'idea. Purtroppo un blogger deve girare con qualcosa per scrivere o arrangiarsi con quello che trova. Non può essere la sabbia, perché poi viene cancellata. Deve essere una roba che poi ritrovate. Una volta che avete questi appunti sparsi, un po' come così, a follia, sviluppate delle mappe mentali. A me capita spesso questo. Ho l'idea di un concetto, tendenzialmente dico sempre a Epli, questo sarebbe fighissimo per fare un titolo di un libro. Però voi capite bene che non è che da un'idea così, se no Epli dovrebbe scrivere libri anche su diverse stupidaggini che vengono in mente a me. Per fortuna non lo fa perché è una casa editrice seria. Però quell'idea lì è preziosa. Se noi la lasciamo scritta nel figlietto e non la sviluppiamo, muore. Allora il mio consiglio è, quando abbiamo un'idea, in un momento, in un posto insolito, scriviamola e poi dedichiamo 10 minuti alla fine di quella giornata o prima che svanisca a strutturarla con un brainstorming, perché mi è venuta in mente quell'idea. Di solito vengono fuori altre parole, altri concetti e ve li appuntate con una mappa mentale. Quello probabilmente diventa la struttura e la traccia di un ottimo post per il vostro blog, molto genuino. Quando le idee proprio non vengono, fate qualcosa di diverso. Cioè, questo è un consiglio creativo più che di scrittura del blog, ma che funziona molto bene. Oggi siamo portati a far tendenzialmente vite molte di routine, molto di routine, questo non aiuta la creatività. Quindi mettete un vincolo alla vostra abitudine. Create un inciampo, io lo chiamo così, per sviluppare idee. Sembra banale, ma se un giorno perdete il treno, l'autobus, non è un augurio, però può accadere, quello diventa un buon momento per sviluppare un'idea, sicuro. C'è il mio collega e il mio amico Cristiano Carriero che sta venendo qua, e chiaramente è venuto col treno con diverse coincidenze che ha perso, quindi diciamo che lui oggi ha avuto, proveremo a chiederlo, probabilmente una giornata molto creativa. Potrete verificare, se qualcuno si ferma ad ascoltarlo, se questa cosa è vera o meno. Magari non gli dite che ve l'ho detto io, perché magari mi insulta. Parlavamo prima di contenuti di valore, questa cosa un po' già l'abbiamo vista, cioè perché andiamo da Ranzulla, perché l'utilità è un vantaggio che avete rispetto agli altri blog, quindi nel vostro blog si devono trovare contenuti che danno risposte. Siate originali nel cosa e nel come, l'ho detto, la struttura del post, l'incipit, quindi qualche volta uno pensa, scrivo sta roba qui, l'ha già scritta qualcuno, 9 volte su 10 è così, è per forza così. Se scrivete una vostra, il contenuto del vostro post e lo cercate su Google, troverete qualcuno che ha già scritto, non vi preoccupate, voi lo potreste scrivere in maniera diversa. Ok? Quindi l'innovazione è anche sul come, non soltanto sul cosa. Questo vale per tanti settori. Ricito sempre Austin Kleon, che dice anche un'altra roba, nel suo libro Ruba come un artista. Ruba significa proprio questo, copiare. Però se facciamo, copiamo, incolliamo e saltiamo questo passaggio qua, siamo dei ladri. Se mettiamo questo passaggio qua, siamo dei creativi. Pensate ai grandi pittori di cui è ricca la nostra storia culturale. Che cosa facevano? Andavano tutti da un maestro per imparare. Cosa faceva il maestro? Non è che faceva teoria di dipinto. Si metteva lì, Giotto, Raffaello, e i suoi adepti cercavano di imitarlo. E da quei Giotto o Raffaello sono venuti fuori altri maestri di pittura. Noi possiamo... che reinterpretano il maestro. Noi possiamo copiare dai più bravi, ma non pedissequamente, rielaborando. Questo in realtà è un percorso di apprendimento e sviluppo, se ci pensate bene. Qualche volta noi ce lo neghiamo perché diciamo ok, no, perché se no copio viene fuori una roba uguale. Secondo me no, molte delle cose migliori le possiamo fare attraverso questo procedimento, che io consiglio di sperimentare anche per altre attività della vostra vita professionale e non soltanto nell'attività di blogging. Forse sono un po' lungo coi tempi, adesso andrò parlando molto velocemente, come le pubblicità, quelle lì che alla fine ti dicono Autominric e quella roba là. Allora, i contenuti visual sono fondamentali, anzi secondo me sono il 60-70% di quello che voi volete comunicare. Tra poco vedremo un esempio di come la combinazione di parole e immagini riesce a suscitare non solo significati più entusiasmanti, ma anche totalmente diversi. Bisogna che un blogger impara a fare o a trovare belle foto. Lasciamo da perdere le clip art, quelle sgranate. La prima immagine che trovate su Google Immagini la dovete scartare. Tutta la prima pagina di Google Immagini la dovete scartare. È più facile, però non è per niente originale e probabilmente con quella parola chiave lì l'hanno utilizzata anche altri. Piccolo trucco, se scrivete in italiano cercate la stessa parola in un'altra lingua, magari in inglese. Vengono fuori immagini diverse, voi esprimete con quell'immagine un contenuto italiano, probabilmente qualcuno l'avrà espresso in inglese, ma perlomeno non si trovano, quando io scrivo cucina, lo stesso identico piatto di lasagne in 50 blog diversi che parlano di cucina. Ok? Questo se non potete fare delle foto voi. Se potete fare delle foto voi, tanto meglio. Nel libro abbiamo anche scritto 4-5 consigli per fare delle foto carine, non dico da professionisti, però accorgimenti per farle decenti. Gli smartphone sono degli grandi strumenti per farle bene, abbiate qualche accortezza, vale molto di più una foto fatta da un principiante realistica che una foto presa su Google. Questo è poco ma sicuro. Lavorate bene sugli abbinamenti. Pensate alla suggestione e all'emozione che volete dare, non alla descrizione. Cioè, se scrivo un post su andare al mare, mettere una foto del mare è un po' banale. Oppure se faccio un post sull'ombrellone, come è bello leggere sotto ombrellone, e metto uno che legge sotto ombrellone, troppo descrittiva. Pensiamo a che suggestione ha quel tipo di post e scegliamo l'immagine. Questo è un esempio che devo proprio ad Anna Maria Testa e al suo blog Nuovo e Utile e anche ai workshop che lei ha tenuto, a cui ho partecipato. L'ho dovuta mettere tutto nelle slide, c'è un altro effetto se spostiamo le immagini. Questo è lo stesso testo, calma ed entusiasmo. Che emozione, che sentimento, che tipo di sensazione vi suscita abbinata alle tre diverse foto? Diversa. Solitamente è diversa. Qui abbiamo un'immagine di equilibrio. Qua abbiamo un'immagine più energetica, più di entusiasmo. Abbinare le giuste parole alle giuste immagini dà molto valore ai vostri post e a tutta la comunicazione che fate. Le immagini che scegliete fanno molto del lavoro che voi volete fare e volete ottenere in termini di emozioni. Non so se qualcuno mi può dare indicazioni sui tempi, vado avanti, sarei fuori tempo, ma se ci avete 2 minuti di pazienza finisco velocemente. Ho già detto che i commenti sono lo spazio in cui voi, una volta che avete creato il blog, lo fate crescere, perché grazie ai commenti il vostro blog mano a mano si arricchisce di contenuti. Perché? Perché i commenti stessi rappresentano dei contenuti di valore aggiunto, ok? E quindi è molto importante che riusciate ad animare la discussione. Qualche volta sento dire, vabbè, qui i commenti li chiudiamo perché se arriva una critica è un casino. No, è esattamente il contrario. Potete moderarli i commenti, perché oggi ci sono anche molte attività di spamming, quindi i commenti vanno moderati, ma vanno lasciati aperti. Va data la possibilità a chi naviga di entrare in dialettica con voi. 10 errori da non fare quando facciamo un blog. Non verificare la versione mobile. Scrivere ma non promuoverlo. Ho scritto, poi non lo metto su nessun social media, non mando una DM, non lo dico a nessuno. Non si fa. Trascurare il pubblico. C'ho 50 commenti in moderazione, prima o poi li leggerò. Non va bene. Troppo poco concentrati sui numeri, quindi tutti gli analytics o li guardo tutti i giorni oppure me ne frego. C'è una mezza via che spesso è quella più adatta. Trascurare l'aspetto visuale, quindi non aver cura delle immagini, essere troppo personali, questo nelle slide precedenti non c'era, quindi non è un riassunto, però cercare di non essere autoreferenziali, parlare sempre di noi stessi, di quello che abbiamo fatto. Va benissimo raccontare le nostre esperienze ogni volta che possono aggiungere un contenuto, un'utilità a qualcun altro. Rincorrere l'attualità può essere molto dannoso, oltre che molto expensive, quindi io direi di saltarlo. Quindi se c'è un tema che cavalca molto l'onda e noi siamo blogger alle prime armi, non è un tema che fa per noi, rischiamo di essere sorpassati da molti altri che lo fanno più tempo da noi, di noi, perdersi sui social e quindi dedicare molto più tempo alla parte social che non al blog. Quando costruiamo un blog invece noi stiamo costruendo un nostro spazio ed è importante che ne abbiamo cura. L'ho già detto, questa sulle informazioni di contatto l'ho ripetuta più volte. L'altra cosa è, l'ho detto all'inizio, il blog porta risultati anche in termini di business diluiti nel tempo. Non è che domani va online e dopodomani c'è la gente che ci chiama, c'è una 50 mail. Bisogna avere un po' di pazienza. Ho finito, lascio lo spazio a chi viene dopo di me, che è Cristiano, che ho già visto da qualche parte, quindi adesso arriverà. Questo è Blog di Successo for Dummies, per chi deve iniziare adesso a fare un blog. Secondo me ci sono dei buoni consigli di carattere operativo e anche un po' strategico. Lo trovate allo stand che è esattamente dietro di voi là, qui in Smau, in questa occasione col 20% di sconto. Se avete da mandare dei feedback, questi sono i miei contatti. Non so se ci sono domande, direi che siccome sono oltre il tempo, io sono allo stand Apple, quindi se ci sono domande o curiosità o volete parlare con me, vi aspetto là. Grazie moltissime per l'attenzione, buon proseguimento per le vostre attività.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.